Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Come tutti nel mondo, siamo nati nel peccato, cresciuti nel peccato, vivevamo nelle tenebre. Ora, la maggioranza di noi, per opere di Dio, se siamo in Cristo, siamo nella luce. Eravamo condannati alla morte eterna, ma che importa? Che importa la nuova macchina? Che importa i nuovi stili di capelli? Che importa poter camminare libero nel campo? I capelli saranno bruciati per sempre. La libertà di correre sarà tolta per sempre. Nuove cose non ci saranno più. Che importano tutte queste cose se non c'è la salvezza? Sono un inganno. Se poniamo speranza nelle cose che perderemo, sono un inganno. E noi eravamo fra i ciechi che speravamo in cose destinate a scomparire. Ora siamo nella luce, siamo un sacerdozio regale che Dio ha salvato. Noi non eravamo un popolo di Dio, adesso siamo popolo di Dio, che Dio ci ha salvato affinché proclamiamo le meraviglie di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce. Questo 1 Pietro 2:9 dice che noi non eravamo il popolo di Dio, ma ora siamo un sacerdozio reale che Dio ha salvato affinché proclamiamo le sue virtù. Quindi cosa stai dicendo? È lo scopo della salvezza. Ci ha salvati affinché proclamiamo le sue virtù. Colui che ci ha chiamati, dice, dalle tenebre alla luce. Allora, vivere per un altro scopo è vivere male. Possiamo proclamare le sue virtù, non tutto, ma parzialmente nel modo che viviamo, facendo ogni cosa nel nome di Gesù Cristo, come in Colossesi, nel modo che siamo marito e moglie, nel modo che siamo genitori. Però una parte essenziale e centrale e grande di proclamare le sue virtù è di proclamare le sue virtù, parlare di Lui. Oggi vogliamo considerare insieme un brano che ci aiuta a capire il messaggio del Vangelo e qualche esempio di metodo di proclamare il Vangelo. Inoltre ci aiuta a capire come Dio può prendere il nostro poco e moltiplicarlo. La prima parte del brano che vogliamo considerare spiega il nocciolo del Vangelo. Poi vogliamo notare e considerare quello che forse è la prima evangelizzazione nel Nuovo Testamento. Leggiamo per primo Giovanni 1, da 29 a 34. Giovanni 1, da 29 a 34. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui. Questo è Giovanni Battista. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dissi: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché era prima di me. Io non lo conoscevo. Perciò sono venuto a battezzare con acqua affinché egli fosse manifestato in Israele. E Giovanni testimoniò dicendo: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho visto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio. questo brano ci parla del messaggio centrale del Vangelo. Quella dichiarazione di Giovanni, parlando di Gesù in versetto 29, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è il cuore del Vangelo. Gesù ha tanti ruoli e tanti titoli. Certamente Gesù è il Signore dei Signori, fondamentale, Re dei Re, il Leone di Giuda, il Figlio di Dio, il Figlio dell'Uomo. E poi andiamo avanti. Di nomi ci sono decine e decine e decine di nomi, di titoli di Gesù. Però per una persona perduta, sotto la condanna per i suoi tantissimi peccati, il fatto che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato è il ruolo di Gesù più importante di tutti. È proprio il fatto che Gesù Cristo è l'agnello di Dio che ci permette di essere salvati. Gesù è l'agnello di Dio in quanto egli è il sacrificio che paga la condanna per il nostro peccato, provvedendo per noi la salvezza. Da tanti secoli Dio aveva annunciato che avrebbe provveduto l'agnello che avrebbe tolto il peccato per poter salvare i peccatori. Dal tempo di Adamo Dio ha insegnato agli uomini che il salario dei loro peccati è la morte, la separazione da Dio. Per permettere all'uomo di vivere serviva un sostituto che sarebbe morto al posto dell'uomo peccatore. Solamente così gli uomini potevano essere salvati. Per insegnare agli uomini la necessità di un sostituto, perché la condanna per il peccato è la morte, Dio ordinò agli uomini di uccidere, di sacrificare agnelli, animali in generale, vari, ma soprattutto agnelli, come sostituti, come tipi del vero agnello. Dove vediamo questo la prima volta? Vediamo questo la prima volta nel Caino e Abele. Caino e Abele hanno portato offerte a Dio e Abele, sapendo quello che Dio aveva insegnato, probabilmente a suo padre, Adamo, portasse del primogenito del suo gregge, portava agnelli. E Dio accettò e fu contento con sua offerta. Quindi vediamo in Genesi 4 che Abele portava agnelli che uccideva per sacrificare a Dio, riconoscendo: noi siamo peccatori, io ho ereditato il peccato dal mio padre. Ero bisogno di un sostituto per pagare la mia condanna, se no non ho speranza. Ti offro questo agnello che non può togliermi il peccato, ma dimostra la mia fede nell'agnello che tu manderai. Perché Dio aveva già detto ad Adamo e Eva dell'agnello. Ricordate? In Genesi 3 aveva detto che Eva avrebbe avuto un figlio e la sua discendente, della donna non dell'uomo, avrebbe schiacciato la testa del serpente. La profezia dell'agnello che sarebbe venuto per vincere il peccato. E allora Abele offrisse questo agnello, questi agnelli a Dio. In Genesi 22, Abramo portando suo figlio sopra la montagna per fare il sacrificio, e il figlio dice: papà, c'è la legna, c'è tutto, il fuoco, ma dov'è l'agnello? E Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Allora, in quell'occasione Dio ha provveduto un agnello cresciuto, un montone, che era un simbolo, un tipo del vero agnello che Dio avrebbe provveduto. Quando i giudei stavano per lasciare l'Egitto e l'angelo di Dio stava arrivando per uccidere il primogenito in ogni casa, cosa hanno dovuto fare per essere salvati da questo giudizio su ogni famiglia? Dovevano uccidere in ogni casa un agnello e spargere il suo sangue sulle stipe della porta, e così l'angelo passava e diceva: qui è già venuta la morte, non devo entrare, perché è già coperto con sangue dall'agnello. E così, per mezzo di un tipo di Cristo, furono salvati. Una volta che il Tempio fu stabilito, primo tabernacolo, poi Tempio, i sacerdoti dovevano sacrificare un agnello ogni mattina e ogni sera, che erano tipi del vero agnello. Però in Ebrei leggiamo che quei sacrifici non potevano purificare la coscienza, non potevano in sé togliere il peccato, serviva il vero agnello. Così dovevano ripetere questi sacrifici, ma non potevano mai veramente pagare, perché serviva un vero sacrificio, che non era un animale, ma doveva essere un uomo per identificarsi con gli uomini. Ma non bastava un uomo, perché un uomo poteva morire per un altro uomo, doveva essere un uomo, ma doveva essere anche Dio. E così Dio è diventato uomo nella persona di Gesù Cristo. Ha vissuto perfettamente sotto la legge, senza mai peccare, in modo che non doveva lui avere un sacrificio per se stesso, perché non serviva. Così lui poteva essere il vero agnello per pagare i nostri peccati. In Isaia 53, una profezia di Gesù, egli, parlando di Gesù, è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace con Dio, è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Una profezia di Gesù come il vero agnello. Allora, da migliaia di anni, dal tempo di Adamo ed Eva, Dio aveva spiegato e ricordato gli uomini che per ottenere la salvezza, il perdono dei loro peccati, serviva un sacrificio al loro posto. Serviva un agnello provveduto da Dio stesso, un agnello che era uomo, ma era anche Dio. Da secoli i giudei che avevano fede aspettavano questo agnello, aspettavano il Cristo, aspettavano colui che sarebbe il sostituto per loro, per poter salvarli. Allora, quando Giovanni Battista dichiarò quel giorno che Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, non era un termine nuovo per loro, era quello per cui stavano aspettando per secoli, secoli, secoli. Finalmente la condanna per il peccato stava per essere pagata. Finalmente l'uomo avrebbe il libero accesso per mezzo di Gesù Cristo al trono di Dio. Infatti oggi abbiamo tutto questo in Cristo Gesù. Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Allora, vorrei considerare alcuni aspetti del fatto che Gesù è l'agnello di Dio, perché questo è il nocciolo del Vangelo. Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Finché siamo coperti con i nostri peccati, non c'è perdono, né possiamo entrare noi nella presenza di Dio. È impossibile per noi di togliere i nostri propri peccati con le nostre forze, con i nostri impegni. Se posso di nuovo parlare ai figli, si può migliorare il comportamento, ma non si può essere buoni abbastanza per togliere la condanna, resta. È uguale per ogni adulto, non cambia, bambino, giovane, adulto, vecchio, nessuno può togliere la propria condanna. L'uomo è capace a fare tante cose, può guadagnare tanti soldi, può costruire grandi edifici, può inventare tanti macchinari, ma l'uomo non può salvarsi da solo. Ha bisogno di un salvatore. L'uomo più ricco del mondo non può pagare il prezzo del proprio riscatto. Il militare più potente non ha il potere di togliere la condanna da addosso. L'uomo più intelligente del mondo non può inventare un modo per scappare dalla condanna. Ogni persona nel mondo ha bisogno di un Salvatore che toglie i suoi peccati. Infatti, Giovanni Battista annuncia qua la verità che Gesù è quel Salvatore che toglie i peccati. Gesù non è venuto per essere un grande insegnante, anche se nessuno ha mai insegnato come lui. Non è venuto al mondo per insegnarci a vivere una vita morale, anche se quelli che sono salvati vivono in novità di vita. Non è venuto per stabilire un impero politico terreno, anche se il suo regno durerà per sempre. Come Gesù stesso dichiara, Gesù è venuto per salvare. Gesù è venuto al mondo per essere il salvatore dei peccatori, per togliere i loro peccati. Tutte le benedizioni terreni del mondo, quelli che sono terreni, per quanto possano essere grandi, non valgono nulla se uno non ha la salvezza. Gesù stesso dice quello in Marco 8 quando dice che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Perciò la salvezza è il dono più grande che trasforma la vita e l'eternità. Ecco perché il ruolo più importante di Gesù è quello di essere il Salvatore. Abbiamo bisogno di un Salvatore e Gesù Cristo è quel Salvatore. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato. Questo è il messaggio da annunciare. Gesù Cristo è il Salvatore perfetto e completo. Non solo parla del perdono, Gesù, ma come dichiara Giovanni Battista, Gesù toglie il peccato, provvede il perdono. Quando una persona invoca Gesù Cristo, oh Gesù, sono peccatore, salvami, Gesù toglie totalmente e per sempre la condanna di quella persona, i suoi peccati. Gesù toglie i nostri peccati, li carica su di sé e li porta alla croce. Con il suo sacrificio, fatto una volta per sempre, Gesù ha tolto i peccati di tutti coloro che lo invocheranno per la salvezza in tutti gli secoli. Egli toglie i peccati totalmente, al punto che Dio ci guarda come se fossimo senza peccato, perché siamo coperti con la giustizia di Cristo, chi ha la salvezza. Egli è il Salvatore anche potente, e perciò è il Salvatore di tutto il mondo. Come dichiara Giovanni Battista, Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Gesù non è morto solamente per i peccati dei giudei, i popoli di Dio, ma è anche morto per i peccati dei gentili. Non ha sofferto per pochi, ma per tutti coloro, in ogni epoca, in tutta la storia, che si sarebbero rivolti a Dio per la salvezza. Il suo sacrificio sulla croce era così immenso da essere sufficiente per l'intero universo. Il suo sangue può purificare il cuore più malvagio. Quanto è malvagio il tuo cuore? Forse se una persona si vede più malvagio di tutti gli altri, forse è vero. Non sto io a dire, ah no, non sei così malvagio. Non spetta a me di dire a qualcuno, ah no, tu non sei peggio degli altri, perché io non vedo il suo cuore. Ma quello che posso dire è, anche se i tuoi peccati sono profondi come il mare più profondo, il sangue di Gesù è così potente, così efficace, da salvare e purificare anche te. Oltre ad essere un Salvatore perfetto e completo, e per tutto il mondo, Gesù è un Salvatore potente, è un Salvatore in eterno. Cioè, Gesù è sempre Salvatore, che non si stanca mai di salvare. Quando Giovanni dichiara l'agnello di Dio che toglie il peccato, il verbo per togliere, toglie, in realtà è un gerundio, participio, che sta togliendo. Il vero tempo in greco è sta togliendo il peccato, perché non ha solo tolto di quelle prime persone che hanno creduto, lui continua a togliere il peccato oggi, ogni giorno. Ovunque nel mondo uno si rivolge a Lui per la salvezza, Lui continua a togliere il peccato. E quindi il tempo che Giovanni ha detto era giusto. Gesù è l'agnello di Dio che sta togliendo i peccati del mondo. Ogni giorno Egli toglie il peccato, purifica e dona la sua misericordia e grazia a coloro che si rivolgono a Lui per la salvezza. Cristo non ha smesso di lavorare per la salvezza quando ha completato il suo sacrificio unico sulla croce. Oggi Egli vive alla destra di Dio in cielo, intercedendo sempre per tutti coloro che si rivolgono a Lui. È il nostro avvocato. Lui fa notare al Padre il suo sacrificio, i segni ancora che ha, per dire: ho pagato. Quando uno confessa i suoi peccati, Gesù è l'avvocato che dice: Padre, ho pagato io per lui, ho pagato io per lei, e in base al suo sacrificio quella persona viene perdonata. Lui applica i benefici del suo sacrificio giorno per giorno a tutti coloro che si presentano a Dio per mezzo di lui. Quanto è importante quindi non solo conoscere queste verità. Spero che non ho detto niente oggi che non avreste potuto già riempire su un modulo. Ma sapere non ci fa gioire. Sapere non ci dà pace. Quello che ci fa gioire e che ci fa avere la pace è di ricordare. Ricordare. Io posso sapere mille cose, ma se non ricordo questi fatti in mezzo alla prova, non mi danno nessuna consolazione. Non mi danno alcuna gioia. Non è di sapere, è di ricordare. Ecco perché Pietro dice: ritengo giusto ricordarvi continuamente di queste cose finché sono in questa tenda. Dobbiamo ricordare che Gesù Cristo è l'agnello di Dio venuto a togliere il peccato del mondo. E non solo dobbiamo ricordare e meditare su queste cose, ma dobbiamo proclamare queste cose. Dobbiamo presentare Gesù Cristo agli altri come agnello di Dio che toglie il peccato. Dobbiamo parlare perciò del peccato. Se uno non capisce il peccato, non serve a quella persona, non capisce mica che serve un Salvatore. Dobbiamo parlare del peccato, del giudizio e poi del Salvatore, del giudizio. Dobbiamo parlare di Gesù Cristo come agnello di Dio, colui che toglie i peccati. Evangelizzare, in fin dei conti, vuol dire spiegare il peccato e il giudizio e poi presentare Gesù Cristo come agnello di Dio. Allora, questa è stata l'introduzione del brano che vogliamo studiare. Il brano che vogliamo studiare è Giovanni 1, 35 a 42. E questo pezzo prima ci ha preparato per 35 a 42. Quindi leggo 35 a 42, in cui troviamo alcuni principi di evangelizzazione. Allora, leggo dal versetto 35. Il giorno seguente, quindi prima in 29 abbiamo letto il giorno seguente, quindi questo è ancora il giorno seguente di quello. Giovanni era nuovamente là con due dei suoi discepoli. Giovanni aveva discepoli, Giovanni Battista. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco, l'agnello di Dio. E i due discepoli, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù. Ma Gesù, voltatosi e vedendo che lo seguivano, disse loro: che cercate? Essi gli dissero: Rabbi, che vuol dire maestro, dove abiti? Essi disse loro: venite a vedere e vedete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa l'ora decima. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù allora, fissandolo, disse: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. Fermando lì, noi abbiamo appena visto, da un certo punto di vista, l'inizio della Chiesa. Noi abbiamo appena visto entrare come credenti, i primi credenti, nella storia, in Gesù, che avevano capito chi era Gesù. Abramo, Mosè, Noè avevano fede nel Messia che doveva venire, ma non sapevano chi sarebbe stato. Questi sono i primi uomini che veramente riconoscono Gesù e credono a Lui e diventano i Suoi seguaci. Sto tenendo Giovanni Battista come una figura ancora dall'epoca dell'Antico Testamento, in un certo senso, che Gesù lo fa. Questi due uomini sono stati salvati tramite la prima evangelizzazione nel Nuovo Testamento. La testimonianza, l'evangelizzazione di chi? Giovanni Battista. Allora ci sono dei principi per noi in questo brano che ci aiutano ad evangelizzare. Primo principio, molto importante, è l'importanza di perseverare nell'evangelizzazione, anche quando non vediamo risultati. Ricordiamo che la Bibbia ci dà una visione molto concentrata, scarsa, di una realtà che spesso era molto più ampia. Non ci spiega per filo, per segno, ci dà i punti principali da cui possiamo capire dei principi che durano molto più in grande. Allora, la prima volta che Giovanni Battista proclamò che Gesù è l'agnello di Dio, da quello che il testo registra, quali risultati c'erano? Il primo giorno? Nessuno. Non si dice niente di chi diceva, oh, puoi spiegarmi di più? Non vedi nessuno che seguiva Gesù? Non vedi nessuno che ha creduto? Evidentemente Giovanni aveva proclamato Gesù senza vedere i risultati. Nonostante questo, nonostante che nulla era successo, il giorno seguente, vedendo Gesù passare ancora, cosa diceva? Ah, devo cambiare messaggio. Devo dire qualcosa di tutto diverso. Non ha funzionato ieri di dire che Gesù è l'agnello di Dio. E era così che Giovanni ha ragionato? E se quel metodo non ha prodotto risultati, devo cambiare metodo. No? Lui proclama la stessa cosa. Ecco, l'agnello di Dio. Stesso messaggio, perché il messaggio non cambia. Il messaggio non cambia. Lui proclama lo stesso messaggio. E questa volta, in contrasto con il giorno prima, due dei suoi discepoli, non tutti, ma due, avendolo sentito parlare, seguono Gesù. Allora, di quello che capiamo, questa volta c'è stato un risultato. Questi due uomini seguirono Gesù e, come tutti coloro che vengono a Gesù di vero cuore, furono accolti da Gesù con la grazia di Dio. Infatti Gesù dice più in là in Giovanni 6 che chiunque viene a Lui, Lui non caccerà fuori. Accoglierà chiunque viene a Lui. Il nostro brano dichiara che questi due uomini furono invitati da Gesù a venire a vedere dove stava, la casa dove stava, e loro passavano la giornata con Lui. Questa era la giornata più importante della loro vita, perché quel giorno diventarono discepoli di Gesù Cristo. Usando il linguaggio di Cristo in avanti, quel giorno presero le loro croci, seguirono Gesù da quel giorno per tutta la vita. Seguirono Gesù nelle sue prove, nelle sue difficoltà, e così quando Gesù ritornerà, saranno con Gesù anche nella sua gloria. Almeno uno di loro, Andrea, perché non sappiamo chi era l'altro di nome, diventò non solo un discepolo, ma diventò perfino uno dei 12 apostoli che Cristo usava per fondare la sua chiesa. Tutto questo era frutto di che cosa? Cioè, Andrea è diventato un pezzo fondamentale nella la nascita, la crescita della Chiesa. Tutto questo è dovuto a che cosa? La testimonianza, o meglio dire, la perseveranza di Giovanni Battista nel testimoniare. Anche se non aveva visto risultati. Lui aveva spiegato il Vangelo. Ecco l'agnello di Dio, che per un giudeo già diceva tanto. Niente. Il giorno dopo Questo è il messaggio. Siamo chiamati a proclamare il messaggio. Dichiarò il messaggio. E questa volta questi due uomini hanno detto: voglio seguire questo agnello, l'agnello di Dio. La sua testimonianza era fatta di poche parole, ma portava grandi frutti. E i frutti di quella testimonianza di Giovanni Battista stiamo ancora godendo oggi. Se volete sapere la verità, abbiamo goduto stamattina della testimonianza di Giovanni Battista. Perché qual era la nostra lettura della scrittura oggi? Pietro, secondo Pietro. Infatti, chi ha evangelizzato Pietro? Andrea. Non dopo un anno, quel giorno. Infatti, in questo esempio di Giovanni Battista vediamo un principio importante che viene applicato in ogni epoca della Chiesa. Con semplici parole di testimonianza, Dio salva e trasforma tantissimi uomini e donne. Notiamo anche un'altra cosa importante del messaggio di Giovanni Battista che vale per noi. Giovanni innalzava Gesù Cristo, non la Chiesa, non i sacramenti, battesimo, la cena, non la dottrina, non un ministero, innalzava Gesù Cristo. Dio salva per mezzo della fede in Gesù Cristo, non per fede nella Chiesa, non per fede nella dottrina, non per fede in qualche ministero, ma per fede in Cristo. E quando Gesù Cristo è innalzato, che Dio salva le persone e trasforma il cuore malvagio e lo fa diventare un cuore giustificato, perdona i suoi peccati di quella persona. Per il mondo, il messaggio di Gesù come agnello di Dio, quindi il messaggio della croce, la predicazione della croce, che cos'è per il mondo? Primo Corinzi dice, pazzia e debolezza. Cioè, per il mondo, questo messaggio, che Gesù è l'agnello di Dio, è un messaggio di debolezza e di pazzia. Eppure è il messaggio più potente dell'universo. E non c'è altro. Come il suono dei corni furono usati da Dio per far crollare le immense mura di Gerico. La potenza non era nel suono, era nel Dio che aveva comandato loro di suonare le corni. Il messaggio diventa potente quando viene fedelmente proclamato nella sua semplicità, perché il potente Dio opera tramite quel messaggio e nessun altro. La predicazione della morte e della risurrezione di Gesù è potente da demolire ragionamenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. È il semplice messaggio di Gesù Cristo, l'agnello di Dio, che Dio usa per salvare le persone. Gli uomini che sono stati di più nella storia da Dio sono stati uomini come Giovanni Battista che hanno proclamato Cristo, non loro stessi. Non dicevano eccomi, non dicevano ecco la Chiesa, non dicevano ecco la dottrina. Dicevano quello che ha detto Giovanni Battista. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Un messaggio semplice che diventa uno strumento potente nelle mani di Dio per portare le persone alla salvezza. Noi dobbiamo proclamare Gesù Cristo. Per essere usati da Dio dobbiamo sempre ricordare l'importanza di perseverare perciò nel proclamare Cristo. Non basta proclamare una volta o due volte o tre volte, dobbiamo proclamare Cristo volta dopo volta. Non dobbiamo dire, ma nessuno ascolta, aspetta. Stai guardando le cose. Come un bambino che sta cercando di imparare e lui prova due volte e dice, non ce la faccio. E il genitore dice, prova ancora, perché il genitore sa meglio. Noi spesso siamo come quei bambini, spesso ci stanchiamo, perché noi non abbiamo visto i risultati che volevamo vedere noi. Dobbiamo proclamare e perseverare a proclamare e poi proclamare ancora. E il giorno stabilito da Dio ci saranno quelli che vedranno questo agnello come salvatori e come questi due discepoli andranno a seguirlo. Dobbiamo raccontare la storia della grazia di Dio riga per riga, precetto su precetto. Spesso Dio si serve delle gocce che continuano a cadere per consumare la dura roccia che ostacola il cuore da credere. Non dobbiamo scoraggiarci solo perché non vediamo noi i risultati subito. La Bibbia promette in Isaia che la parola dell'Eterno non tornerà mai vuota, però non dice che porterà frutto la prima volta che viene predicata. Non fu la prima predicazione di Giovanni Battista che fu usata per spingere questi due discepoli a seguire Gesù, ma era la seconda. Quindi ricordiamo l'importanza di perseverare nel proclamare Gesù Cristo. Il secondo principio che voglio notare in questo brano è quanto bene un credente può compiere parlando con altri di Cristo. Delle volte possiamo dire, ma che serve? Ma noi non sappiamo mai quanto può servire. Appena Andrea, uno di questi due discepoli di Giovanni, appena Andrea diventa credente in Gesù, cosa fa? Va a trovare il suo fratello Simone, gli parla di Cristo, perché aveva trovato il tesoro più grande, voleva spiegare a qualcun altro, perché non iniziare proprio con la famiglia, e poi lo portava a Cristo. La Bibbia dichiara che nessuno sarà salvata se non sente il messaggio di Gesù. Allora, che cosa sarebbe successo se Andrea avesse scelto di non parlare con Simone di Gesù Cristo? Noi lo conosciamo più come Pietro, Simone ha poi preso il nome Pietro. Se Andrea fosse stato timido di parlare di Cristo, senza sentire il messaggio di Cristo, Simone sarebbe morto un semplice pescatore senza la salvezza. Non poteva essere salvato senza sentire il messaggio. Quindi è stato l'impegno di Andrea ad andare a predicare, proclamare Gesù nella sua semplicità, che Dio ha usato per salvare Pietro, che poi è diventato un apostolo estremamente importante. Grazie a Dio che Andrea non era timido. Purtroppo, come purtroppo sono tanti credenti oggi che esitano di parlare di Cristo. Piuttosto il suo cuore traboccava con la meravigliosa notizia di aver trovato il Cristo e dovevo per forza parlare con altri di Gesù. Quindi la salvezza di Simon Pietro è dovuta alla testimonianza coraggiosa di Andrea, che per conto suo è dovuto alla perseveranza di Giovanni Battista nel testimoniare. Da questo impariamo una lezione importante. Dai primi tre membri della Chiesa, questi due discepoli e Simone, almeno uno è stato salvato tramite la testimonianza tu per tu di un altro che lo conosceva. Da quello che leggiamo, Pietro non aveva sentito alcuna predicazione, Gesù non aveva ancora iniziato a predicare, non aveva visto nessun miracolo, non aveva sentito qualche lungo ragionamento, semplicemente aveva sentito la testimonianza fervente di uno che conosceva, uno pieno di zelo, perché abbiamo trovato il Cristo. Con uno semplice messaggio, Pietro è stato evangelizzato. Non con una predicazione pubblica, non con grandi spiegazioni teologici, non con aver visto miracoli, con una semplice testimonianza di uno che conosceva. Quindi, il primo atto nel piano di Dio di far diventare Pietro una delle colonne della Chiesa era la testimonianza di Andrea. Quanto bene farebbe per la Chiesa se tutti fossero più come Andrea? Quanto bene Dio farebbe se ogni persona che ha ricevuto il dono della salvezza fosse sempre pronto a parlare con gli altri dell'agnello di Dio che hanno trovato loro? Quante persone sarebbero salvate da Dio se tutti fossero come Andrea? Evangelizzare non è la responsabilità dei pochi, è il dovere e il privilegio di ogni persona che è stata salvata. Tutti coloro che hanno ricevuto il perdono dei loro peccati dovrebbero annunciare ad altri l'opera grande che il Signore ha compiuto per loro. Tante persone ascolterebbero molto più facilmente il racconto personale di quello che Dio ha fatto per te di quanto ascolterebbero una predicazione, perché tu stai parlando di quello che è successo a te. Non, mi raccomando, io credo in Dio, io credo ora in Gesù, io credo, ma va bene, io credo qualcos'altro. Non è quello evangelizzare. Non parlate di quello che voi credete, non è quello evangelizzare. Evangelizzare è Gesù è l'agnello di Dio, Gesù è il Salvatore, Gesù ha perdonato i miei peccati. Dio mi ha fatto diventare un figlio di Dio per mezzo del sacrificio di Gesù. La salvezza non arriva quando noi parliamo di quello che noi crediamo. La salvezza non deve avere noi come soggetto. Se nell'evangelizzare noi stiamo dicendo io o noi. Noi crediamo questo. Noi crediamo quello. Noi crediamo questo. No, non è evangelizzare. Non è evangelizzare. Lasciamo stare noi. Il Vangelo non riguarda noi. Il Vangelo è Gesù Cristo. Dio giudicherà ogni peccato e ha dichiarato che noi siamo tutti peccatori. Dio ha provveduto un Salvatore in Gesù Cristo. E se vuoi includere quello che ha fatto a te, Dio mi ha salvato. Fa sì che, evangelizzando, il soggetto delle nostre frasi non sia mai io, ma sia sempre Dio. Quello è proclamare il messaggio. Allora, se una persona che si dichiara credente non ha da dire di Gesù, è da dubitare che sia un credente. Se una persona che si dichiara credente non ha da dire, mette veramente in dubbio che sia veramente salvato. Perché quando uno è salvato, sa di essere nato, cresciuto peccatore. Sa di essere stato sotto il giudizio e sa che Gesù ha pagato la sua condanna. Perché se una persona non sa quello, non è ancora salvata. Allora, sa quello. Anzi, questo brano ci insegna un altro principio che può incoraggiarci molto. Quanta dottrina conosceva Andrea prima di iniziare a evangelizzare, o meglio, quando ha iniziato a evangelizzare? Quanta dottrina sapeva Andrea quando ha iniziato a evangelizzare? Molto di meno di quanto conosce un bambino di 5 anni in chiesa. Molto di meno. Lui sapeva che quell'uomo è l'agnello di Dio. Poteva spiegare a Pietro, suo fratello Simone, pochissimo. Se Pietro, Simone, avesse fatto le domande a lui, 99 su 100 domande non avrebbe saputo rispondere. Non aveva fatto nessun corso di dottrina. Ma era prontissimo a raccontare quel po' che sapeva. Lui è il Salvatore. Qui un principio importantissimo per noi. Il fatto che ci sono dottrine che ancora non comprendiamo bene non deve mica ostacolarci da evangelizzare. Certamente non saremo in grado di spiegare tutto e non dobbiamo cercare di spiegare quello che non sappiamo, ma possiamo spiegare quello che sappiamo e che sarebbe quello che serve per la salvezza. Quello sì possiamo spiegare. Se siamo salvati, allora conosciamo quello che serve per essere salvato. Chi è salvato sa tutto quello che serve per spiegare la salvezza ad un altro. Se tu sei salvato, tu già sai tutto quello che serve per un'altra persona di essere salvata. Tu sai del peccato, tu sai del giudizio e tu sai dell'unico salvatore. E questa è la dottrina che serve per essere salvata. Chi è salvato sa tutto quello che serve per spiegare il Vangelo ad un altro. Lodi a Dio. Lodi a Dio. Come Andrea, anche se uno è stato salvato da ieri, può spiegare il Vangelo ad un altro. Non dobbiamo farci ostacoli mentali che io non conosco abbastanza per evangelizzare, che non sarebbe un pensiero che viene da Dio. Piuttosto dobbiamo essere pronti a proclamare quello che sappiamo, che è la salvezza, il Vangelo, nella sua semplicità. C'è un altro punto interessante che possiamo vedere. Alla luce di tutto quello che i vari Vangeli dicono di Andrea, sembra abbastanza chiaro che non era estroverso come Pietro, non aveva un carattere forte come Pietro, Giacomo, Giovanni, era piuttosto magari sul timido, più semplice, tutto diverso di quelli più importanti. Però, pur essendo un tipo tranquillo, magari perfino timido, era comunque pronto a parlare di Gesù Cristo. Quindi da questo vediamo che non importa qual è il nostro carattere, dobbiamo essere sempre pronti a parlare di Cristo. Non dobbiamo mai scusarci dicendo che non è il nostro carattere. È la responsabilità e anche il privilegio per ogni credente di parlare con altri di Gesù Cristo. Però parliamo di Cristo senza vergognarci. Parliamo dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e ha tolto i nostri. Allora, per concludere, vorrei solo ricordarvi delle verità principali che abbiamo visto in questo brano, perché sono da tenere nella mente. Abbiamo visto che Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Abbiamo visto quindi che siamo tutti peccatori, i nostri peccatori ci separano da Dio, è impossibile per una persona di togliere i propri peccati, né intelligenza, né ricchezza, né forza basterebbero mai a togliere i propri peccati. Nessuno potrebbe mai cambiare il proprio cuore e liberarsi dal proprio peccato. Siamo malvagi, siamo schiavi dei nostri peccati, abbiamo bisogno di un Salvatore. Abbiamo bisogno di uno che toglie i nostri peccati, un agnello di Dio che si sacrifica per noi. E Gesù Cristo è l'agnello di Dio, Gesù Cristo è l'unico Salvatore. Egli è il Salvatore del mondo, in quanto qualunque persona in tutto il mondo che arriverà mai alla salvezza arriverà per mezzo di Gesù Cristo. Egli vive in eterno adesso, continuando nell'opera della salvezza, avendo fatto un unico sacrificio per sempre, ma applicando questo sacrificio a tutti coloro che continuano a venire a Lui. Quindi il messaggio che dobbiamo proclamare è Gesù Cristo, l'agnello di Dio, che salva dai peccati. Abbiamo visto oggi, e voglio ricordare questo, l'importanza di perseverare nel proclamare Cristo. Non dobbiamo scoraggiarci, ma ho già fatto e nessuno ha ascoltato. Noi siamo comandati a proclamare a quanti? Andate a proclamare a chi? Gesù lo dice più volte, ogni creatura. Non dice predicate finché non arrivate a 1000 che hanno ascoltato e se non ci sono fra quei 1000 potete smettere. No, dice di proclamare il messaggio a ogni persona. Quindi il lavoro non è fatto. Il lavoro non è concluso finché siamo ancora in carne su questa terra. Andiamo a perseverare nella predicazione, la proclamazione di Cristo. Senza scoraggiarci, ci saranno frutti. Ci saranno frutti al tempo stabilito da Dio. Abbiamo visto che anche i nostri poveri impegni, potremmo dire, ma siamo in pochi, io sono una persona senza grandi capacità, non è la persona o il gruppo che porta grandi risultati, è il grande Dio, che si serve di persone semplici che sono fedeli. Non sappiamo mai chi è che Dio salverà tramite la nostra testimonianza e come saranno usati. Andrea non sapeva che lui stesso sarebbe diventato un apostolo e suo fratello Simone. È andato a proclamare, è stato Dio a fare tutto il resto. Andiamo a predicare, sarà Dio a fare tutto il resto. Abbiamo visto anche che non serve avere una grande conoscenza dottrinale per poter evangelizzare. La grande conoscenza dottrinale ha la sua importanza e ci si arriva man mano studiando negli anni, che ci aiuta a capire di più Dio e le sue meraviglie e la salvezza che abbiamo, ma per evangelizzare serve solamente la conoscenza che ci serviva per diventare credenti. Quindi non lasciamoci mai essere ostacolati dal fatto che ma io non so rispondere a tutte le domande. Non devi rispondere a tutte le domande, devi spiegare, proclamare il Vangelo. Forse ci saranno 10.000 domande che non saprai rispondere. Benissimo, tu spieghi il Vangelo, sarà Dio a operare. Soprattutto prego che possiamo iniziare questa settimana con cuori che traboccano di gioia, perché Gesù Cristo non è solo l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Gesù Cristo è l'agnello di Dio che per la maggioranza di noi in questa stanza ha tolto i nostri peccati, ha tolto la nostra condanna. Noi possiamo proclamarlo come il nostro Salvatore, pronto a salvare anche gli altri. Questa è la verità che voglio che resta dentro il nostro cuore, che ci stimola a proclamarlo ad altri. Gesù è ancora l'agnello di Dio, pronto a salvare tutti coloro che si rivolgono a Lui. Preghiamo. Oh Signore, ti ringrazio che Gesù Cristo è stato proclamato a noi. Ogni persona che mi ascolta, che è salvata, in qualche modo, a voce o per lettera, in qualche modo ha sentito il Vangelo, ha sentito del peccato, del giudizio e di un Salvatore, l'unico Salvatore. Padre, grazie per la nostra salvezza. Tutte le benedizioni del mondo non valgono nulla se poi perdiamo l'anima. Non giova nulla all'uomo di guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua. Invece chi ha la salvezza eterna, pur essendo povero agli occhi del mondo, è più ricco di tutti. È una ricchezza che durerà nell'eternità, la ricchezza della tua grazia, di stare per sempre nella tua presenza. Oh Padre, grazie per le verità che tu ci hai ricordato in questo brano. Oh, che possiamo vedere di più che Gesù è l'agnello di Dio, il sacrificio completo, perfetto, unico per la condanna, per i nostri peccati. E ti prego che, come abbiamo visto oggi, possiamo perseverare nel proclamare il semplice messaggio del Vangelo e non stancarci mai e non scoraggiarci, fidandoci che tu opererai nei tuoi tempi, ricordando che anche dal nostro poco tu puoi fare grandi cose. Aiutaci a seguire l'esempio allora di Giovanni Battista e di Andrea, ad essere strumenti nelle tue mani, proclamando Gesù Cristo. Certamente ti prego che possiamo crescere nella conoscenza della tua parola, ma ti ringrazio che anche già dall'inizio della salvezza conosciamo tutto quello che serve per proclamare il Vangelo a un altro. Aiutaci a usare questa conoscenza per essere luci nel mondo. Grazie Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.